yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti e a tutte, oggi è 10 maggio, è mercoledì, questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì e che va in onda su Radio Grad, su Radio Sonar, su Radio Quarantena e su tutte le altre radio del circuito Gemini, inclusa Radio Ciroma, su cui va in FM per quanto riguarda la provincia di Cosenza. Ricordo sempre a tutti e a tutte che tutte le nostre rubriche e le nostre trasmissioni, quelle passate e quelle che verranno nel futuro, vengono custodite gelosamente e quindi sono rinvenibili tutte le volte che volete sul sito gemininetwork.it. Oggi discutiamo un po' dell'andamento del conflitto valutario, no? Che è un denominatore comune che abbiamo spesso utilizzato per cercare di analizzare il conflitto russo-ucraino. E conflitto valutario che vede, evidentemente, secondo il nostro punto di vista, confrontarsi in maniera non esplicita, ma quasi diremo, il capitale legato al dollaro con il capitale legato alle valute asiatiche, in particolare lo yuan, quindi parliamo di Cina. E proprio dalla Cina arrivano degli ottimi dati dal punto di vista economico e la cosa non è che ci stupisce più di tanto, visto il lungo trend di numeri positivi che ormai da più o meno 25 anni vanno riempiendo i nostri quaderni e i nostri giornali. Partiamo dal surplus commerciale, che significa le esportazioni che eccedono le importazioni. Ebbene, la Cina ha esportato merce più rispetto a quanto ne ha importato per un quantitativo pari a 90,21 miliardi di dollari, con un incremento significativo dell'82,3%. Questo è un significato di benessere economico per chi magari non è così avvezzo o abituato a ragionare in termini di categorie macroeconomiche. Le esportazioni infatti sono salite del 9% e le importazioni si sono ridotte più o meno proporzionalmente del 7,9%. Magari, ecco, verrebbe da dire questa è proprio una perfetta alchimia numerica, ma purtroppo non avviene così, perché gli Stati Uniti, come già dicevamo nelle scorse giornate, invece non si trovano in una situazione particolarmente rosea, per quanto appunto nell'oscillazione di una crisi che invece è sicuramente tendenziale e sistematica, potrebbe vedere anch'essa delle luci, ammesso e non concesso che i dati che sembrano arrivare siano appunto confermati nelle prossime ore, perché da una parte gli agenti del capitale sembrano abbastanza convinti che l'ultima manovra per alzare i tassi di interesse sia stata la definitiva, l'ultima in senso temporale, e non ce ne saranno altre, volevo intendere. E questo chiaramente fa sì che si possano fare dei calcoli differenti in termini di disponibilità di liquidità. Ricordate bene che gli aumenti dei tassi avevano messo in seria difficoltà molti settori, non solo dell'economia statunitense, ma anche altrove, sia a livello di classe dominante, ne discutevamo giusto ieri nello Yesterday's Papers che abbiamo mandato in onda, sia ovviamente, e questo lo vediamo, non ci serve qualcuno che ce lo racconti, quando andiamo a chiedere dei mutui o dei prestiti a cui tutti in tutto il mondo più o meno tendono a ricorrere di più, soprattutto vista e considerata la scarsezza, limitatezza e mancanza di crescita dei salari. I dati che si attendono con maggiore ansia sono quelli relativi all'inflazione, non lo dicevamo prima, l'abbiamo detto anche nella trasmissione di ieri, e ancora non sono pronti, però considerando, se è giusto in altri termini, che la previsione per cui, ecco, la banca centrale locale, ossia la Federal Reserve, non agirà più aumentando i tassi, un po' fa presagire il fatto che l'inflazione stia rallentando, ma è qualcosa che avevamo già più o meno subodorato, ma staremo, ripeto, nuovamente a vedere se questo timido ottimismo sia in qualche maniera poi confortato dai dati che vanno nella stessa direzione. Di buono, e questo non c'è dubbio che sia buono per tutti, c'è che c'è un disgelo, almeno così titolo al Sole 24 Ore, tra appunto i rappresentanti, la sovrastruttura che in qualche maniera fa gli interessi del capitale legato al dollaro e legato alle valute asiatiche, ossia i governi statunitensi e cinesi. E dopo la telefonata che tutti voi ricorderete, avvenuta il 26 aprile tra Xi Jinping e Zelensky, il presidente in carica dell'Ucraina, ecco, sono cominciate le prime battute di reincontro, o comunque, appunto, dicevo prima, di disgelo, per cui sembrerebbe che i rappresentanti di entrambi i paesi stiano sempre più vicini e i vari ambasciatori, incluso Blinken, che ambasciatore non è ma il segretario di Stato, cominci finalmente a riprendere in considerazione il fatto che la Cina deve essere e può essere un interlocutore. Questo ovviamente rientra nella conflittualità fratricida che, come tutte le tendenze, ha dei momenti di inasprimento e dei momenti invece di allentamento. Un allentamento che necessariamente è dovuto perché la crisi continua ed è chiaro che lì dove c'è un inasprimento conflittuale i profitti e i guadagni della classe che domina, degli imprenditori, tendono a contrarsi sempre di più. Per cui queste apparenti contraddizioni devono essere sempre svolte e comprese all'interno di una analisi materialista e di classe. Però, ecco, sempre sull'inflazione, ne parlavamo anche ieri, i segnali invece in ambito europeo, la ormai abbandonata Europa, verrebbe da dire, poco coesa, che prende bastonate ormai da tutti i lati per le sue incapacità, intendo della classe dominante, ecco, di fare un blocco, di costituirsi come blocco, rimanendo invece imbrigliata nei diktat poi della NATO a guida statunitense. Interviene Lane, un ulteriore governatore di una banca centrale della continentale, quella d'Irlanda per la precisione, che se dapprima in una intervista che ha rilasciato a Bloomberg parla di un potenziale rallentamento del livello generale dei prezzi, poi però in realtà si rende conto che la situazione non è così rosea e ammette con una disarmante chiarezza che di fatto i profitti stiano spingendo ancora in alto l'inflazione, cioè in altri termini, come sappiamo bene, aumentano i prezzi per guadagnarci di più. E come dicevamo ieri, ma è una cosa insomma che non serve che discutiamo, ma magari può essere utile per futuri ragionamenti, lì dove l'inflazione sale ovviamente i salari scendono, poiché equivalgono alla quantità di merci, intendo ovviamente i salari diretti che siamo che abbiamo la possibilità di acquistare in un determinato periodo. Conclude, e questa è la cosa forse più interessante, questa famosa intervista di cui vi parlavo poco fa, dicendo che in ogni caso alla fine di questo terribile periodo bisognerà procedere, e ovviamente qui non fa nessun tipo di analisi di classe, ma ci mancherebbe altro, non sarebbe da aspettarselo da un governatore di una banca centrale, dicevo prima, conclude dicendo bisognerà ricostruire i salari. Anche qui verrebbe da dire abbastanza ovvio, però ecco, le tendenze non sembrano andare proprio in questa direzione, soprattutto perché lì dove i salari debbano crescere, a ciò appunto corrisponderà una contrazione inevitabile e probabile dei profitti, soprattutto se si considera il fatto che l'accumulazione tende a non decollare. E del resto possiamo anche cominciare a dire che tutti i soldi del PNRR di certo hanno contribuito a un incremento del debito, per quanto in parte facciano parte, scusate il bisticcio di parole, di questo grande calderone che sarà oggetto appunto dei famosi limiti del nuovo patto di stabilità. Però quello che possiamo dire d'altra parte è che, per quanto riguarda l'impatto che doveva avere sulle economie nazionali, non sembra di vedere questo grandissimo spunto, e ci fa piacere ricordare come ci sono ancora oggi dei compagni e delle compagne che si oppongono a determinate questioni, come per esempio il fatto che del PNRR sia stata sospesa in particolare quella che era la spesa, diciamo così, sociale, la diciamo in maniera volgare, come per esempio i 900 milioni che sarebbero dovuti andare all'housing universitario, generando 60.000 nuovi posti letto per studenti e studentesse universitarie, ma alla fine ovviamente sono state queste cifre sacrificate e ne sono arrivati solamente 8.500 di posti, quindi più o meno poco più di un decimo. Forse, aggiungiamo noi, e qui chiudiamo lo Yes and Experience di oggi, c'è più interesse a destinare una parte di queste cifre, come ormai tutti sappiamo, per la determinazione di nuove munizioni, 1 milione di nuove munizioni. Questo l'ha detto la von der Leyen, che si possono utilizzare i fondi PNRR a scopo bellico. E qui c'è poco da aggiungere, a parte il fatto di ringraziarvi come di consueto, salutarvi e darvi appuntamento nelle prossime giornate. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radiograd, Radio Quarantena e Radio Sonar.